Il rapimento di Trevor e Gaga, www.illuminazionedidio.it, narrato da Immacolata Sciplini, secondo capitolo, Le nuvole, la sua gloria. Data la speranza dei credenti di essere rapiti insieme agli altri fratelli sulle nuvole per incontrare il Signore, è importante capire ciò che Paolo scrisse ai Tessalonicesi. Per avere più luce sulla nostra speranza celeste da credenti, in quest'articolo esploreremo il significato delle nuvole. La Bibbia è un libro scritto da diversi uomini ispirati dallo Spirito di Dio. Tutto ciò che contiene, come le storie, gli eventi, i comandamenti e le leggi, rappresenta soltanto la gloria di Cristo nell'avvenire. Poiché il libro è ricco di allegorie, tanti non riescono a capire ciò che lo Spirito intende comunicare agli uomini. Sembrerebbe che le parabole di misteri possano essere compresi solo dagli uomini ispirati e illuminati dallo Spirito Santo. Anche i discepoli che seguirono Gesù durante il suo ministero di circa 3 anni e mezzo non furono in grado di percepire e comprendere le sue parole e le sue opere, perché non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Infatti Gesù ebbe tante cose da dire loro, che in quel momento però non erano in grado di comprendere. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Visto che i discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo poche settimane dopo la morte e la resurrezione di Gesù, iniziarono a ricordare e comprendere le sue parole d'opere e le profezie dei profeti. I Tessalonicesi, a cui Paolo scrisse la lettera sul rapimento, erano credenti che avevano già incontrato Paolo. Infatti alcuni di loro erano suoi figli spirituali e gli scrisse loro la lettera in forma di incoraggiamento, ovviamente compresero il significato delle parole scritte da Paolo. Quando scrisse sul rapimento le nuvole, si era espresso in merito ad un mistero grande che l'uomo comune non può comprendere. Paolo utilizzò delle allegorie per spiegare il regno di Dio, riferendosi alla fine della nostra fede, ma oggi sono in molti ad essere indotti nell'errore di una falsa speranza. In verità, Dio usa degli esempi semplici basati su elementi noti, rivelando così i suoi pensieri agli uomini. Questa verità si palesa rappresentando gli uomini come alberi. I serpenti, invece, rappresentano il potere della malvagità e i figli della disobbedienza. L'agnello rappresenta poi la purezza e l'innocenza di Cristo. Usa le stelle per definire i suoi figli che regnano nei luoghi celesti, in Cristo. Usa le nozze per spiegare la nostra unione indivisibile con lo Spirito, Cristo. Attribuisce la tomba e la fossa allo stato di coloro che vengono tagliati fuori dalla vita di Dio. Utilizza il pane per definire Gesù, che secondo la parola ascese al Padre in cielo. Definisce come abisso le tenebre che avvolgono coloro che non sono illuminati dalla sapienza di Cristo. Infatti i cieli dichiarano la sua gloria. Tutti questi esempi ci parlano giorno e notte della gloria e della maestà di Dio, mostrando ed evidenziando gli attributi invisibili di Dio. L'Apostolo Paolo conferma questo in Romani, capitolo 1, in cui evince che gli attributi invisibili di Dio si mostrano e svelano in tutto il creato. Notate bene che tutto ciò che appartiene a Dio è invisibile, Egli è spirito privo di una precisa forma, a differenza di quanto in molti credono oggi. Dobbiamo distaccarci definitivamente da ogni immagine falsa riguardante Dio e il suo regno, generata dalla mente degli uomini, in quanto sono diventate come delle mura che oscurano la nostra vista, privandoci di vedere la gloria di Dio. Paolo aveva definito questi ragionamenti come le fortezze che si elevano contro la sapienza pura di Cristo e vanno abbattuti comunque con la forza armata dello Spirito. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. La nuvola rappresenta la gloria di Dio, cioè Cristo, che di conseguenza simboleggia anche lo stato spirituale, incorporeo e celeste di Cristo, cioè la gloria e l'immagine del Dio invisibile. Dio desidera portarci alla gloria dell'unigenito Figlio, la gloria perduta in Adamo, che sta per essere restaurata per noi credenti. Tale restaurazione e glorificazione dei credenti avverrà solo quando trascenderemo dalla nostra immagine carnale terrena, trasformandoci nell'immagine celeste del Cristo. Ciò che è carne appartiene alla sfera terrena e materiale, e ciò che è spirito appartiene alla sfera spirituale e celeste. Poiché carne e sangue sono materiali e terreni, non possono accedere al regno di Dio. È solo la conformità ai pensieri celesti del Padre a concedere l'eredità nella gloria di Dio. Dunque, occorre necessariamente abbandonare ogni pensiero legato al mondo della carne e della terra. Come le nuvole, chiunque nasce dallo Spirito è guidato dal vento. Spirito. Lo Spirito è qui oggi in mezzo a noi per farci contemplare la gloria di Dio, e al tempo stesso essa stessa ci trasforma, affinché troviamo una vita nuova nello Spirito nei luoghi celesti in Cristo. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Si evince chiaramente nella Bibbia che Dio ha sempre usufruito delle nuvole per dimostrare la sua gloria. Quando si manifestò in forma gloriosa dinanzi agli uomini o per mezzo delle visioni ai profeti, la sua gloria apparve sempre nelle forme di nuvolo di fuoco, in quanto segnali della sua presenza. La gloria dell'Eterno apparve come una nuvola quando manifestò la sua gloria agli Israeliti sul monte Sinai. Apparve così quando Mosè resse il tabernacolo, apparve allo stesso modo al di sopra degli Israeliti quando restarono nel deserto per 40 anni. Apparve nel medesimo modo quando Salomone resse il Tempio e quando Ezechiele visse la sua gloria. Anche quando Gesù salì sul monte e si trasfigurò davanti ai 3 discepoli più fidati, la gloria di Dio apparve in forma di nuvola. Alla fine del suo ministero, Gesù fu portato via su una nuvola davanti agli occhi dei suoi discepoli. Tutte queste manifestazioni servivano per esprimere la gloria invisibile di Dio. Le cose che appartengono a Dio, come già stato ribadito, non possono essere percepite con i sensi naturali dell'uomo, bensì solo mediante elementi spiritualmente risvegliati dallo Spirito Santo. Mentre cresciamo nella fede, scopriamo che tutto ciò che leggiamo nel Vecchio Testamento riguarda solo la gloria del Cristo nell'avvenire. Analizziamo ora più dettagliatamente alcune di queste manifestazioni della sua gloria in forma di nuvola descritte dalla Bibbia. La sua manifestazione gloriosa sul Monte Sinai, Oreb. La prima e unica manifestazione gloriosa di Dio davanti a un'intera nazione avvenne poco dopo la liberazione degli Israeliti dal Faraone. Dio comandò a Mosè di radunare il popolo israelita intorno al monte Sinai per un incontro importante. Leggiamo questo nel 19° capitolo dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava a Dio e gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte. E il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte e Mosè vi salì. La liberazione degli Israeliti è un classico esempio dell'opera di liberazione che Dio sta compiendo nella vita di chiunque cerchi la sua gloria. La sofferenza e la fatica del popolo israeliano quando era prigioniero del Faraone e dei suoi eserciti rappresentano il travaglio dei figli di Dio, intrappolati in una natura corrotta, carne e sangue, una natura che non può piacere a Dio e fare la sua volontà. Si tratta di una natura che porta gli uomini, credenti inclusi, ad un senso di inimicizia e separazione da Dio. Le forze del Faraone rappresentano i principi e i potenti di questo mondo. Sono le forze spirituali della malvagità che governano il mondo, portando gli uomini alla corruzione e alla separazione da Dio. Alcuni uomini cercano di piacere al Signore, ma non ci riescono perché sono schiavi della corruzione. La speranza delle creature, i credenti inclusi, è di essere liberati dalla schiavitù della corruzione e di ottenere la libertà gloriosa dei figli di Dio. Se invece il Figlio dell'uomo agirà per la nostra salvezza, saremo dunque finalmente liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Da un punto di vista prettamente retorico, questo esempio allegorico Mosè rappresenta un'ombra di Cristo, il figlio dell'uomo, che apparve per liberare gli eletti di Dio dalla schiavitù e dalla corruzione, conducendoli alla gloria di Dio. Mosè rivolse al Faraone le seguenti parole: «Lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto, e lascia andare il mio popolo perché mi serva. Questa è la liberazione che otteniamo in questi ultimi giorni, una liberazione totale dalla schiavitù, dalla corruzione e da ogni peccato che ha ottenebrato i nostri occhi, allontanandoci dalla bontà e dalla gloria di Dio». Nel Cantico di Mosè si legge: «Dio li introdurrà e li pianterà nel suo santo monte, cioè Sion». Dopo la liberazione furono portati alla presenza della gloria di Dio, rappresentata dalla nuvola. Il monte Sina in realtà è un'ombra del monte Sinio, Sion. Dio ha dimostrato ciò per farci comprendere il mondo invisibile. Se vediamo i monti in questo mondo fisico, c'è sempre la possibilità di vedere le nuvole al di sopra, che rappresentano la gloria di Dio presente sulla cima del monte Sion. La salvezza che Dio sta portando non è più un'esperienza fisica come con gli israeliti, ma piuttosto un'esperienza spirituale. Si tratta qui di una liberazione, una trasformazione da uno stato carnale di sangue e carne ad uno stato celeste dell'immagine figlio, unigenito figlio, Cristo, uno stato che ci permette di servire il Signore liberamente, nell'innocenza e nell'amore, lontano da ogni senso di colpa. Guardando con delle lenti spirituali, si vede già un tipo di rapimento nella parte inferiore o nelle tenebre, Egitto, verso la gloria di Dio nella nuvola. Da questo osserviamo di già una scena dell'epoca che in realtà mirava la liberazione dei figli di Dio dalle tenebre di questo mondo, sulle nuvole di Dio, sul monte Sion, dimora della gloria di Dio. La colonna di nuvole di giorno è la colonna di fuoco di notte. Nel momento in cui gli israeliti uscirono dall'Egitto, furono circondati sempre dalla gloria di Dio, che apparve in cielo, sotto forma di colonna di nuvola di giorno e una colonna di fuoco nella notte. Vennero guidati e sostenuti da questa colonna di nuvola e fuoco durante i loro viaggi nel deserto per 40 anni. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. In una lettera ai Corinzi, Mosè paragonò il nostro cammino nella fede di Cristo verso la sua gloria a quello degli israeliti nel deserto con la copertura delle nuvole verso la terra promessa. Ricordiamo che la terra promessa è un'ombra del regno di Dio, dove risiede la pienezza della gloria di Dio. Erano battezzati nella nuvola per appartenere a Mosè. Invece oggi veniamo battezzati con la fede nella gloria di Cristo, Spirito Santo, per ritrovarci in Cristo. I loro viaggi nel deserto rappresentano un processo di addestramento, trasformazione e raffinamento per renderli degni di accedere alla terra promessa che ognuno dei credenti deve attraversare per ereditare la gloria di Dio. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. La terra promessa, la ricompensa degli israeliti, era una terra ricca e fertile nel bel mezzo del deserto che simboleggiava il regno di Dio. Era una terra in cui agli abitanti non mancava nulla, affinché gli israeliti vivessero in una maniera degna del nome dell'Eterno nella terra promessa, fu loro assicurata l'abbondanza in ogni cosa, come buona salute, cibo, vittoria contro i loro nemici, pace e così via. Invece la ricompensa riservata a noi credenti, fedeli, è un regno eterno, invisibile, glorioso, dove regnare e calpestare tutti i nemici di Dio, tra cui la morte. Paolo ha spiegato che il regno di Dio, cioè la nuova Gerusalemme celeste, non è un regno di vivande o di bevande, come all'acqua della dispensa di Israele secondo la carne. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Siamo chiamati a gioia, pace e prosperità illimitate nello Spirito Santo, la gloria di Cristo, nel regno di Dio. Lo Spirito ci fa distaccare definitivamente dallo stato carnale attraverso la manna parole dal cielo. e le acque profonde della roccia, rivelazione profonda dello Spirito Santo, e ogni tipo di correzione e disciplina, che in seguito produrrà i frutti di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Mosè nelle nuvole. Durante la sua prima apparizione dinanzi all'intera Israele, in una scena molto nota, Dio comandò a Mosè di salire sul monte, che fu avvolto nella nuvola della sua gloria. Mosè dunque salì sul monte, e la nuvola ricoprì il monte. La gloria del Signore rimase sul monte Sinai, e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Il 7° giorno il Signore chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Mosè rimase in mezzo alla nuvola per 40 giorni e ricevette le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. Tutti noi credenti dobbiamo seguire questo tipo di percorso spirituale, scalando il monte spirituale di Dio, cioè il Sion, dove il Signore scriverà sulle tavole dei nostri cuori i comandamenti. Come Egli ha promesso per mezzo delle bocche dei profeti negli ultimi giorni, Egli metterà la sua legge dentro di noi facendo sparire ogni peccato. Quest'opera di Dio in noi avverrà quando giungeremo finalmente sulla cima del Sion e ci presenteremo volentieri dinanzi all'altare di Dio. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno e il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Dopo 40 giorni Mosè scese dalla nuvola dove incontrò l'Eterno. Il suo volto fu illuminato fortemente dalla gloria di Dio, ma il popolo degli Israeliti non aveva il coraggio di vederla. Mosè coprì il suo volto mentre parlava con il popolo, poiché non si sentì degno di guardare il riflesso della gloria di Dio che brillava sul proprio volto. Quel riflesso della gloria sul volto di Mosè rappresenta solo un'ombra della gloria di Cristo. Paolo ha paragonato il ministero di Mosè con quello della morte, temporaneo e molto inferiore rispetto al ministero della gloria di Cristo. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. O se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè e a motivo della gloria, che pur svaniva dal volto di lui. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è di duraturo. Come Dio ha chiamato Mosè su nella nuvola, così egli sta raccogliendo i suoi eletti adesso nel suo santo monte Sion, dove dimora la sua gloria. E mentre contempliamo la sua gloria, siamo trasformati nella gloria stessa, affinché il mondo veda la gloria di Dio su di noi, così come gli israeliti hanno visto il riflesso della gloria su Mosè. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. La dedica del tabernacolo di Mosè. Dopo la liberazione degli israeliti dal faraone, seguita dalla fuga dall'Egitto e dal loro raduno sul monte Sinai, per conferire con il Signore, Mosè fu chiamato sulla cima del monte per ricevere il patto e il disegno di un tabernacolo. Dio comandò a Mosè di costruire un tabernacolo, una struttura semplice in cui risiedesse la gloria dell'Eterno, in mezzo al suo popolo. Obbedendo, quando Mosè tornò dal popolo israelita con tale disegno, insieme al popolo raccolse i materiali necessari ad erigere l'edificio esattamente come Mosè lo aveva presentato, secondo ciò che aveva visto in presenza di Dio sul monte Sinai. Eresse pure il recinto intorno al tabernacolo e all'altare, e sospese la cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè contemplò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore, infatti, stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante i loro viaggi. Appena dopo la fine della costruzione e la dedica del tabernacolo, la gloria di Dio in forma di nuvola coprì la tenda del tabernacolo e lo riempì, ma Mosè non poté accedervi a causa della forte presenza della gloria. A questo punto occorre rammentare che il tabernacolo fungeva da tempio, casa in cui Dio dimorava in mezzo al suo popolo. Ancora oggi è possibile vedere che il Signore utilizza la nuvola per esprimere la sua gloria, che divenne allora la forza degli israeliti, rappresentando la gloria di Dio in mezzo al suo popolo. La loro prosperità e vittoria sotto ogni punto di vista erano strettamente legate alla gloria di Dio che dimorava in mezzo a loro. Oggi scopriamo che il desiderio di Dio resta lo stesso, dimorare in mezzo al suo popolo. Se con pazienza ascoltiamo la parola e ci conformiamo all'immagine dell'unigenito Figlio di Dio, scopriremo che Egli ha promesso di scendere di nuovo dai cieli e dimorare presso di noi. Perché lo Spirito rivela oggi che siamo il vero tabernacolo o tempio del Dio vivente, che non viene costruito da mani umane. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Il tabernacolo costruito da Mosè rappresenta un mezzo per renderci consapevoli del piano di Dio che intende dimorare in mezzo a noi. E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio disse. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Come la gloria discese con la nuvola per abitare tra gli ebrei, così anche noi dobbiamo radunarci innanzi alla sua presenza, alla sua gloria, cioè alla nuvola, anche se ci riferiamo ora in realtà alla gloria vera ed invisibile. Da ciò si evince già che l'intenzione del nostro Padre è di accogliere tutti i suoi figli che si sono perduti in mezzo alle tenebre di questo mondo, nella sua gloria, la nuvola. La dedica del Tempio di Salomone. Circa 400 anni dopo la liberazione di Israele dall'Egitto, il viaggio degli israeliti, che durò ben 40 anni del deserto e il loro conseguente accesso alla terra promessa, re Davide propose un tempio grandioso in nome dell'Eterno, una proposta che fu accettata da Dio, ma destinata ad essere eseguita da Salomone, il figlio di Davide, che ereditò il suo trono dopo il suo decesso. Nello stesso modo in cui Mosè aveva ricevuto 400 anni prima il disegno del tabernacolo, anche Davide ricevette il piano del Tempio direttamente da Dio. Il Tempio era una versione più grande e splendida del tabernacolo, fu costruito nel deserto. Ma in realtà i due edifici sacri erano identici dal punto di vista ideologico, contenendo gli stessi oggetti, posti nel medesimo ordine. Dopo tanti anni di lavoro, Salomone terminò la costruzione del Tempio, destinato ad essere una delle meraviglie del mondo, e lo dedicò all'Eterno. In una cerimonia grandiosa, mentre Salomone e il popolo israeliano dedicarono il Tempio all'Eterno, venne ripetuta una cena, come quella svoltasi 400 anni prima, in occasione della dedica del tabernacolo all'Eterno da parte di Mosè. La gloria di Dio, in forma di nuvola, fece ingresso nel Tempio e lo riempì. Ma i sacerdoti non poterono entrare proprio a causa della forte presenza della nuvola, che rappresentava la gloria di Dio. E tutti i leviti cantori, Asaf, Emam, Ledutun, i loro figli e i loro fratelli, vestiti di bisso, con cembali, salti, eccetera, stavano in piedi a oriente dell'altare, e con loro 120 sacerdoti che suonavano la tromba. Mentre, dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano, come un solo uomo, fecero udire all'unisono la voce per lodare e per celebrare il Signore. E alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali, per lodare il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Avvenne che la casa del Signore, fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola. Poiché la gloria del Signore riempiva la casa di Dio, Dio confermò ancora una volta il suo desiderio profondo di dimorare in mezzo al suo popolo, Israele, che che rappresenta soltanto un frammento della Chiesa di Dio a venire. Una nazione privilegiata di morare in mezzo alla gloria di Dio. Questo desiderio di Dio permane ancora oggi affinché il suo popolo dimori insieme a Lui e veda la sua gloria, la nuvola. La trasfigurazione di Gesù. Dopo aver trascorso tanto tempo con Gesù ed avendo visto le opere che Egli compì, è logico pensare che i discepoli avessero un'idea precisa dell'identità di Gesù, ma in verità non era così. Un giorno Gesù chiese ai discepoli in merito a ciò che la gente credeva che Egli fosse. Tutti, salvo Pietro, dovettero indovinare, chiamandolo con nomi diversi. Pietro invece lo chiamò Cristo, figlio del Dio vivente. Gesù rispose così a Pietro: «Carne né sangue non ha rivelato questo mistero a te, ma a mio Padre in cielo». Qualche settimana dopo, Gesù portò in cima ad un monte i discepoli Pietro, Giovanni e Giacomo, dove si trasfigurò davanti a loro. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un altro monte, in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Gli apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che siamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». Osserviamo bene che quando i tre discepoli si meravigliarono dello spettacolo glorioso, furono avvolti nella nuvola luminosa e sentirono la voce del Padre dalla nuvola che disse: «Questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». Quella era la stessa voce del Padre proveniente dal cielo dopo il battesimo di Gesù che disse: «Tu sei il mio prediletto figlio, in te mi sono compiaciuto». In realtà Gesù dimorava in questa gloria, anche se gli uomini non si erano accorti di essa, in quanto invisibili. Gli uomini vedevano il figlio di Maria e di Giuseppe come un falegname, ma non potevano discernere la gloria di Dio dentro di lui e intorno a lui. La trasfigurazione di Gesù sulla cima del monte davanti ai discepoli svelò la sua vera forma, celata all'interno della sua identità di carne e sangue. La scena della trasfigurazione sul monte rappresenta semplicemente una riflessione su ciò che è nel regno invisibile di Dio. Il monte della trasfigurazione si può paragonare alla cima del monte Sion, in cui dimora la piena gloria di Dio. Oggi, per trovare la nuvola gloriosa di Dio, è inutile scalare un monte di Gerusalemme, in Medio Oriente o in altre parti del mondo. Ciò che dobbiamo fare, piuttosto, è raggiungere spiritualmente la cima del monte Sion. Dobbiamo distaccarci definitivamente da tutto ciò che abbiamo vanitosamente acquisito in questo mondo materiale per ottenere la piena gloria del Padre. È possibile camminare sulla terra con la pienezza della gloria di Dio? Questa è la nostra eredità da santi del regno di Dio. Ma resterà sempre un mistero per gli uomini che non hanno questa rivelazione. Rapimento di Gesù sulle nuvole. Alla fine del suo ministero, in presenza dei suoi discepoli, Gesù fu elevato e portato su nel cielo su una nuvola. Ciò rappresenta la gloria del Padre, che è ugualmente la gloria di Cristo. Ma riceverete quel potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Ovviamente la gloria di Dio invisibile esiste anche da prima che questo mondo materiale fosse creato. Avendo Dio creato questo mondo visibile, è logico enunciare che puro spirito è ciò che gli appartiene invisibile e non può essere percepito dai sensi umani. Anche la gloria di Dio è priva di ogni collocazione geografica, a differenza di quanto credono gli uomini. Dio ha usato queste allegorie per spiegare l'ascensione spirituale alla gloria del Padre. Gesù è sceso dalla gloria incorruttibile e invisibile di Dio, venendo in questo mondo materiale per svegliare i suoi fratelli persi nelle tenebre di questo mondo e testimoniare l'esistenza del regno di Dio. Dopo aver compiuto la sua missione sulla terra, tornò alla sua gloria nel Padre che aveva fin dal principio, prima di aver indossato un corpo fatto di carne e sangue. Le nuvole sono strumenti allegorici per indicare la gloria di Dio. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ognuno di noi è chiamato alla gloria, che segue l'agnello ovunque vada, conducendoci infine nella gloria di Dio. Per questo, nelle ultime ore prima della sua incarcerazione, Gesù fece una preghiera al Padre, intercedendo per l'intera umanità. Pregò che ci riunissimo dove egli era, cioè nella gloria del Padre. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato, affinché siamo uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti in unità, e affinché il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Con Adamo tutti hanno peccato e sono stati privati della gloria di Dio, ma grazie alla redenzione in Gesù Cristo siamo ricondotti alla gloria di Dio. L'intenzione di Dio è di raccogliere ognuno di noi da tutte le estremità della terra, da dove siamo caduti, alla sua nuvola gloriosa sulla cima del Monte Sion. Quando quest'opera di Dio sarà compiuta, il mondo sentirà la voce della nuvola, dalla nuvola che ripeterà ancora: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» La Bibbia è molto facile da comprendere, ma gli uomini inciampano nelle parole, non sapendo che le lettere uccidono, ma lo spirito dà la vita. La nostra speranza da credenti è di trovarci nella gloria del Padre, poiché siamo tutti all'interno di quella gloria che abbiamo perso con Adamo. In realtà, noi apparteniamo tutti allo stesso corpo, alla stessa fratellanza, allo stesso Padre, allo stesso Dio. Cosa Gesù disse a Maria dopo la sua resurrezione? Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». È giunta l'ora di ascoltare le parole dello Spirito e di attendere in silenzio la manifestazione della misericordia di Cristo per coloro che la cercano con sapienza.